se c'ha una penna, padre, io me le segno. Cioè, se lei ha una penna e un foglio di carta anche, sì, padre. Lei. Non tengo mai nemmeno il foglio di carta.
Due domande intanto.
Padre, non lo strappare, padre, non lo strappare. Renato ce l'ha volante.
Salvatore, intanto vieni. Due domande volevo...
Ma non si sente, forse. Guarda, si sente.
Paolo scrive prima di Giovanni, è vero?
Esatto.
Quindi, quando scrive Paolo, non si può riferire a Giovanni?
No.
E quindi volevo che ci fosse un buon ritorno, sì, su questo passaggio qui. E un'altra cosa, la divinizzazione dell'uomo... Adesso nella presentazione è più incidente se io dicessi Gesù viene a rivelare che dentro di noi c'è la presenza di Dio in ognuno di noi e quindi lui diventa il prototipo che va a segnalare questa grande realtà che c'è in ognuno di noi. Se adesso poi Luigi alludeva a un'altra forma di approfondimento, perché qui è molto vasto stasera, io non so che cosa portiamo a casa, perché è tanto, veramente tanta roba che è stata detta così. E allora questa divinizzazione dell'uomo, io com'è che la capisco e la prendo di più come una cosa che mi appartiene? Perché se è lui che viene e non trasforma me, e voglio capire come trasforma me. Quindi come per me potrebbe essere più incidente, no, e più calzante, se uno mi dicesse dentro di te c'è qualcosa da scoprire. Allora io guardando Gesù scopro dentro di me qual è la strada per la quale io devo arrivare a quella maturità di vita che mi porta a una vita senza tempo, cioè a una vita immortale. Ecco, volevo che tu potessi ritornare un po' su questo. Grazie.
Fare tu la domanda, vai Salvatore. No, vai.
No, io volevo chiedere, magari può essere una domanda stupida.
Vai Salvatore,
però,
non vabbè, ci sono domande stupide.
La faccio lo stesso. Stavo riflettendo prima, stavamo riflettendo sul credo di Nicea, che è venuto molto, cioè non molto dopo, e mi ha colpito, diciamo, il versetto: si è incarnato nel seno nel grembo della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Sì.
Come si collegavano, diciamo, le due possibilità,
sì,
alla luce del Vangelo di Giovanni.
Si ha qualche altra domanda, fratelli?
Io vorrei che ci tornassimo un attimo sul... Ma si sente? Sul concetto di Padre, Figlio e Spirito Santo, della Trinità, no? Adesso che abbiamo detto e capito meglio anche il concetto di Figlio incarnato alla luce del Verbo e quindi della traduzione che abbiamo ricevuto, perché poi, quando è stato spiegato la Trinità, si è mantenuta questa conseguenzialità che sembra anche, diciamo, una derivazione, Padre, Figlio, che noi la comprendiamo soltanto con l'incarnazione di Gesù. Allora perché non abbiamo conservato invece i termini originari, che forse non pongono questa conseguenza logica?
Non so, i termini originari a quali ti riferisci nella specie?
A quelli che hai spiegato tu.
Quindi? Il verbo, cioè tipo padre, verbo e spirito, quali potrebbe...
Io padre, per esempio padre, non lo avrei utilizzato. Prima ancora non è padre, o mi sbaglio?
Sì. Cioè,
la parola padre viene sempre in conseguenza di un figlio, se non c'è padre, se non c'è figlio non c'è padre, quindi noi l'abbiamo appreso con l'incarnazione, l'essere figlio.
Io chiedevo solo un chiarimento, sì, sulla sottolineatura della verginità di Maria e il rapporto, sì, con l'incarnazione.
Sì.
Grazie. Però la luce è accesa, però non si vede. sente. Ma sentite, sì, si sente il microfono. Io sento una cosa strana.
Adesso sentite me o là il microfono? Sentite me, mi sa. Mi sa che sentite me. No, sentite il microfono, lo spingo. E non è il microfono, sentite me. Quale presenza? Che è successo? State litigando tutti e due? Non litigate. Siete anche compagni di barba, non litigate. Che barba, che noia.
Si sente, adesso sì.
Si sente, e questa è la voce mia, credo. O è il microfono. Ecco, bene. Padre, si sente. Adesso sembro Mosè sul Sinai. Cioè Dio sul Sinai. Quando fa Mosè, Mosè, 10 comandamenti. Mosè. Nel film i 10 comandamenti, sì. Non ve lo ricordate quando faceva Mosè, Mosè? Non ci sono altre domande, fratelli? Sorelle? Vai Gigi.
Alla luce del prologo di Giovanni, quindi del Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Luca che cos'è? Specie quello della nascita di Gesù, l'annunciazione, è semplicemente un mito?
Fai delle deduzioni che sono sempre eccessivamente proprio traduzione mito, un racconto, per passare dal racconto al mito ci vuole un passaggio ideologico. Allora, per quanto riguarda il passaggio di Paolo, no? Anche nella letteratura paolina noi troviamo dei passaggi chiari rispetto alla questione incarnazione. Perché anche in Paolo c'è l'idea, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Poi c'è l'idea di questo fatto che se il peccato è entrato nel mondo per un uomo è entrata la grazia. La carne viene vista da Paolo secondo un dualismo carne-spirito, molto spesso come luogo del peccato e non luogo della grazia. Però Paolo in questo senso è perfettamente inserito dentro un contesto ancora giudaico. E quindi sussiste ancora un qualche dualismo nella letteratura paolina, che invece in Giovanni verrà risolto. Non c'è più dualismo tra spirito e carne, ma Dio si è fatto carne, quindi ogni dualità viene risolta. Comprendete che poi il dualismo, cioè l'idea che esistano due realtà, è un'idea che poi viene riportata nel concetto di salvezza. E se il dualismo viene portato nel concetto di salvezza, poi è chiaro che nascano categorie del tipo da un lato e dall'altro, come concetto di salvezza. Invece una teologia dove il dualismo è riconciliato, ripeto, rivede la condizione della salvezza entro un'unica realtà, che è la realtà della casa del Padre, che però può essere condizione di gioia per alcuni e di sofferenza per altri. Quindi non decade il principio della condanna, tra virgolette, è proprio però il concetto di condanna che non va più bene. È l'idea che a volte stare con Dio, il contatto con l'amore, può generare sofferenza in coloro che l'amore non lo vogliono. E non lo vogliono deliberatamente. Ed è un mistero per quale motivo non lo vogliano, ed è per questa ragione che noi non andiamo a sondare questa condizione, ma diciamo rimettiamo tutto nell'immenso dono della grazia che Dio ha operato. Quindi non andiamo a sondare semplicemente perché qualcuno dice, vabbè, io mi pento, io ritorno a Dio e Dio mi perdona tutti i peccati, anche i peccati peggiori, più turpi, è facile, no? Così. Ma chi dice così è facile è perché giudica dalla posizione di chi è santo, evidentemente. Perché chi si considera santo dice è facile. Chi non si considera santo, ma si considera in crescita, dice meno male. Non dice è facile, ma dice meno male. E quindi questo è un problema del giustizialismo, no? In relazione proprio alla visione di Dio, che è giustizia, ma il nostro concetto di giustizia è quello umano applicato al concetto di Dio in una totale umanizzazione di Dio. Perché l'umanità di Dio, se intesa come un Dio umano, però un'umanità divinizzata, allora io sono d'accordo. Ma il rischio di umanizzare Dio senza come riferimento l'umanità del Cristo, che è un'umanità divinizzata, è il rischio di umanizzare Dio troppo. Perché anche le dinamiche umane di io amo qualcuno e ne odio un altro, in una relativizzazione assoluta, possono essere riportate all'interno della natura di Dio. Ed è per questo che il riferimento a Cristo resta salvifico in senso pieno, perché è l'umanità di Cristo il riferimento. Altrimenti, se un Dio è umano senza riferimento all'umanità del Cristo, poi tale umanizzazione può portare ai rischi del è umano tutto, perché per me è umana una cosa e per te umana è un'altra. E quindi significa che poi la salvezza altro non è che lo specchio di diverse umanità. Tra queste umanità anche la possibilità che ci sia un'umanità che consideri salvi coloro che sono bravi e dannati automaticamente coloro che bravi non sono, secondo dei riferimenti molto chiari. Proprio per uscire fuori da questa condizione, che non è umanità ma è umanizzazione di Dio, allora il cristianesimo si definisce tale perché Cristo il senso e la pienezza dalla quale noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, secondo la citazione del prologo di Giovanni al quale ci siamo riferiti. A tal proposito, il concetto della divinizzazione, no? Che è un concetto che da noi occidentali non è passato, perché la teosis, che è appunto la divinizzazione, è una teologia che ha fatto molta presa in Oriente, molta presa in Ambrogio da Milano, che è un padre orientale, sebbene sia vissuto in Occidente, ma Ambrogio è tutto orientale per quanto riguarda la sua teologia, anche la sua scuola teologica è orientale, ma che non è pienamente passato in Occidente per varie ragioni anche di ordine politico. La teologia della divinizzazione è una minaccia totale ai poteri forti e ai totalitarismi. Quello era il problema. Ora, l'Occidente, purtroppo, l'Occidente e la teologia occidentale è stata fortemente imbevuta di arianesimo, che era l'opposto della teologia della divinizzazione. Dio non si è fatto uomo e l'uomo non è diventato Dio. Gesù Cristo era una creatura creata da Dio e Gesù Cristo è il prototipo della salvezza. Quindi se io mi uniformo a Cristo, che è il prototipo della salvezza, il modello della salvezza, per cui dall'arianesimo poi verrà fuori il pelagianesimo e tutte le eresie che vengono appresso. Cristo è il modello, io imito Cristo e imitando Cristo mi salvo. Ma la salvezza non si è realizzata perché Dio non ha preso ogni umanità e non ogni umanità è entrata nel mistero di Dio. Questo passaggio dovete comprendere che nella teologia occidentale verrà accolto a piene mani, perché in una politica di centralizzazione del potere nelle mani di uno al di sopra di molti, è chiaro che la dottrina dell'incarnazione non va bene. Perché se io dico che l'ultimo povero sulla faccia della terra è Dio, è un problema. Se io dico che il musulmano è Dio, è un problema più grande, perché non posso più giustificare le guerre di religione. Io non posso uccidere nessuno. Allora, per esempio, sulla base delle crociate c'è una teologia ariana. L'idea è che i musulmani non imitano Cristo e non abbracciano Cristo nella fede Quindi sono creature, ed essendo creature sono al pari della mucca e del maiale che io uccido, e quindi il mio omicidio ha una valenza minore rispetto all'uccisione di un cristiano. Vi rendete conto che la teologia della... Non fa niente perché mi sentono, penso, lo stessi fratelli. Allora, e le sorelle, la teologia della theosis, cioè della divinizzazione, è una teologia che viene fortemente respinta, fortemente respinta. L'impero farà di tutto per non ammettere l'incarnazione, di tutto. E quando non ci riuscirà Costantino, ci pensa il suo successore non immediato, un po' più avanti, Costanzo II, che nel 642 vuole far ammettere l'arianesimo, però in una formula nuova, il monotelitismo. Gesù Cristo ha una sola volontà, è solo volontà divina, che è un'altra forma di unificazione della figura di Cristo in un'unica... ciao ragazze. Bravo. Allora, si cercherà a più riprese di far passare o che Gesù Cristo è solo Dio o che Gesù Cristo è solo uomo. Questi saranno i passaggi, ci si passa la palla per dire o l'uno o l'altro. Perché se dico che Gesù Cristo è solo Dio, benissimo, Dio sceglie chi vuole. Quindi l'imperatore è stato scelto da Dio perché c'è solo Dio che sceglie. Se dico che Dio è solo uomo, gli uomini si distinguono per cariche e gradi. Quindi chi è più bravo si salva di più rispetto a chi è meno bravo. Se dico che Dio è solo uomo, che Gesù Cristo è solo uomo. Comprendete che lo scopo è tenere insieme tutte e due queste realtà, che è l'equilibrio più difficile da mantenere. E qua vengo alla domanda di Salvatore. Ho detto bene, Salvatore? Sì. Allora, la domanda di Salvatore è: perché nel simbolo della fede niceno-costantinopolitana, che vi piaccia, non vi piaccia, è troppo sintetico, mi piace, non mi piace, è un'opera d'arte, è un capolavoro. Il simbolo di Nicea è un capolavoro. Deve mettere insieme 300 anni di interpretazione e di esegesi biblica in una formula che sia accessibile al popolo di Dio da Oriente a Occidente in tutta la terra abitata. Per evitare che cosa? Basta guerre, basta morti, basta feriti. Perché l'idea dei padri conciliari è che non ci si può più prendere ammazzate, quindi troviamo delle soluzioni che siano ecumeniche e che abbraccino tutta la cristianità. E questa cosa è stata possibile perché gli ariani, dopo il concilio di Nicea, non vengono perseguitati. La novità dei primi concili è che dopo il concilio non c'è persecuzione dell'altra posizione. I nestoriani esistono ancora oggi, non li abbiamo uccisi dopo il concilio del 431. Perché lo scopo dei concili era di mettere d'accordo quante più persone possibile, che è uno scopo pienamente umano. Perché lasciare che le persone continuino a prendersi ammazzate, e in quel tempo i conflitti religiosi erano molto più accesi di quanto non lo fossero oggi, sarebbe stato quantomeno improprio. Allora il concilio, vi piaccia o non vi piaccia, il simbolo niceno-costantinopolitano è la più alta soluzione teologica in un tempo di conflitto. E ancora oggi le nostre chiese che si sono divise e mutilate sono tenute insieme dal simbolo di fede di Costantinopoli. Che vi piaccia o non vi piaccia, se dopo 2000 anni non riusciamo a dire pienamente che gli ortodossi andranno all'inferno, pienamente perché poi dipende dai gradi di pienezza del vero, che i protestanti andranno all'inferno, che gli altri cristiani andranno all'inferno, e cominciamo a parlare da 2000 anni, continuiamo a parlare di Chiesa una, noi lo dobbiamo al simbolo di fede niceno-costantinopolitano, che è condiviso da tutte le confessioni cristiane. Escludo i testimoni di Geova perché non rientrano all'interno, loro appartengono alla fase pre-niceno-costantinopolitano. Però questo documento, questo testo è ancora oggi capo di unità nella Chiesa. Quando io vado a parlare con un ortodosso e l'ortodosso comincia a fare no, tu sei cattolico, quindi siete cattolici voi, questo, quell'altro, quello che là, io dico qua sta il simbolo di Nicea e di Costantinopoli, l'abbiamo sottoscritto insieme, siamo fratelli. Dice no, ma non siamo fratelli solo per quello, perché la dottrina, la teologia, quindi devo presupporre che dall'altro lato la persona debba utilizzare le categorie che io da occidentale gli voglio imporre. Quando le chiese orientali non hanno conosciuto l'illuminismo, quindi comincio a spiegare secondo le categorie delle ragioni alla luce della Bibbia, secondo il metodo storico critico, la chiesa orientale non lo capisce, non lo vuole sapere. Che la parola significa questo, gli orientali non usano le nostre categorie. Allora, meraviglioso che i padri ci abbiano consegnato una base comune. Almeno su quello oggi ancora stiamo discutendo. Se non ci fossero stati i concili, discussione aperta ma nelle divisioni totali. Quindi i concili riportano nell'unità ciò che prima vivevamo nella non diversità, ma nella separazione. La diversità permane dopo i concili. Quello non era il simbolo di Nicea e di Costantinopoli. Ma ho capito, ma quello non è il credo di Costantinopoli. E difatti dopo il Concilio Vaticano II abbiamo ripristinato il credo di Costantinopoli. Bravo, con questo ci siamo divisi dagli ortodossi. Lo so, dobbiamo fare delle scelte per dividerci ancora, le possiamo fare. Alla luce della razionalità alla quale ci appelliamo, possiamo farle le scelte, ma ci dividiamo ancora. Allora dobbiamo togliere da mezzo ciò che ci unisce e mettere in mezzo qualcosa che noi diciamo che non ci unisce più, ci caratterizza come cattolici. Poi vediamo se gli altri sono d'accordo e lo vogliono accettare. Ma questo non è plausibile. Appelliamoci a ciò che abbiamo e ciò che ci unisce, non introduciamo categorie che ci dividono ulteriormente. Poi le differenze nell'ambito ce le decliniamo nelle nostre varie condizioni, perché il credo di Nicea Costantinopoli non dice niente, assolutamente niente, che non possa essere accolto nella modernità e che vada contro l'interpretazione della fede. Niente, per quanto vi sia stato spiegato diversamente, le dottrine, i concetti di Nicea e Costantinopoli sono puramente biblici. Allora inventiamoci un altro simbolo di fede. Ma a voi vi pare facile che ci sediamo con gli ortodossi e con i protestanti a tavola e stabiliamo un nuovo credo? Se siete in grado di farlo, fatelo. Sì, allora noi dobbiamo parlare ragionevolmente. Noi dobbiamo ragionevolmente ipotizzare qualcosa o dobbiamo procedere per ipotesi? Se per ipotesi, fatelo, sappiatelo che gli ortodossi con noi a tavola non si siederanno mai, perché il simbolo della fede è quello che ci hanno consegnato i nostri padri, punto. Per noi c'è problema nel simbolo della fede di Nicea Costantinopoli? No. Fino ad oggi non ci sono problemi dottrinali. Non vi piace, quello che non capisco è che cosa non sia accessibile in Costantinopoli, perché le categorie di Costantinopoli sono poi state spiegate in 2000 anni di storia del cristianesimo. Quindi riscrivere un credo rispetto al credo di Costantinopoli significa cestinare 1600 anni di teologia. Capite qual è il problema? Che noi riteniamo superfluo perché noi siamo più bravi di quelli che ci hanno preceduto, perché noi ne capiamo di più. Questa è la malattia del nostro evo, quindi io capisco più di Atanasio, quindi riscrivo. Questo io non lo intendo, perché non è vero, adesso sto riscoprendo poi gradualmente che Atanasio ne sapeva molto più di noi della scrittura, anche perché lui era madrelingua, parlava greco e leggeva il Vangelo con una sensibilità che io non ho, partendo proprio da sensibilità culturale. Nel credo di Nicea Costantinopoli si dice, sto finendo, mi prendo proprio 3 minuti, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Si tengono insieme tutte e due le tendenze, quella lucana e quella giovannea, senza escludere né l'una né l'altra, perché la teologia non è selettiva, ma inclusiva. La selettività è il criterio della logica. La teologia, non potendosi affidare alla logica per tutti i passaggi, perché ci sono dei passaggi che la logica non abbraccia, per esempio la logica non abbraccia le relazioni, le quali non sono soggette alla logica, la teologia che parla di relazioni, relazione Dio-uomo, uomo-uomo, eccetera, non può sottostare ai sillogismi che non possono gestire i rapporti umani. Perché mi ami? Non lo so. Dice perché sto bene? Non lo so. Ma perché stiamo bene? Ci sono delle ragioni. Ci sono un'infinità di condizioni plausibili, ma oltre queste condizioni c'è una realtà che io non ti posso tradurre in parole. Poiché la teologia giostra questa realtà, la teologia non può essere selettiva, ma deve includere. E questo principio viene applicato nel simbolo, che include e non esclude. Laddove è possibile, secondo i criteri della verità, ma si tiene insieme, sia si è incarnato, sia si è fatto uomo. Per abbracciare teologia lucana e teologia giovannea. Padre, Figlio e Spirito Santo, perché vengono tenute insieme queste, perché vengono conservate queste categorie? Perché il principio di Padre, Figlio e Spirito Santo è rivelato dal Cristo. È Gesù che usa queste categorie. Allora il problema è che se il Cristo è riferimento di umanità ed è Lui che media attraverso queste categorie, noi le conserviamo, tenendo presente però quello che hai detto tu. Allora, un figlio non può essere figlio se non ha un padre, giusto? Ma anche un padre non può essere padre se non ha un figlio, quindi non c'è priorità tra padre e figlio. E se il padre e il figlio non esistono in maniera separata, ma tra il padre e il figlio c'è una relazione, che è la relazione di paternità e di filialità, e tale relazione è l'amore del padre per il figlio e del figlio per il padre, anche lo Spirito Santo non può venire dopo, perché io amo te, tu ami me e c'è l'amore tra me e te, c'è una conseguenzialità, una priorità? No, non c'è, perché la relazione è data quando i tre elementi sussistono. Questo è un principio fisico, l'abbiamo visto già prima, no? Ricordate il fatto che diceva Fabiola Giannotti, c'è un bosone che si va a scegliere un altro bosone dall'altro lato dell'universo, ci sono bosone A e bosone B, ma perché il bosone A per un atto volontario e libero vada a scegliere il bosone B, questo la fisica non lo può sondare, per un atto libero e volontario. C'è una relazione di attrazione, si sussiste un'attrazione. La fisica la può sondare? No, la fisica non può sondare l'attrazione, la fisica può dare il risultato dell'attrazione. Io so che le due particelle si attraggono perché si avvicinano l'una all'altra e il bosone attraverso una serie di bosoni, cioè quindi gliene passano davanti diversi, ma non li sceglie, va ad unirsi proprio ad un altro bosone. Quindi che cosa fa la fisica? Dice la Giannotti, dice, io come fisica ti posso dire che c'è attrazione perché i due bosoni si sono attaccati. Ma quella attrazione non la posso né misurare, né pesare, né sondare. Posso dire a che velocità, posso dire come, perché, ma non posso dire perché ci sia quel principio di attrazione. Quindi le categorie di Padre, Figlio e Spirito Santo non creano problemi se vengono analizzate come categorie relazionali. Se il principio è la creazionalità, vi ricordate, se la relazionalità va bene, se creazionalità no, perché nel principio della creazionalità io penso che il Padre ha generato il Figlio e poi l'ha amato e quindi c'è lo Spirito Santo. Se invece la relazionalità, la relazione sussiste quando ci sono l'amante e l'amato e l'amore tra l'amante e l'amato. Sulla verginità di Maria e la questione dell'incarnazione, su questo principio sono intransigenti. Non ne venite a capo, non ne usciamo. Sulla questione della verginità di Maria, ma non è logica. Come si fa a credere che la Madonna, una donna, abbia concepito virginalmente un figlio? Innanzitutto il principio della partenogenesi è un principio biologico esistente. Non appartiene all'uomo, ma in natura è possibile generare un altro essere per partenogenesi. Lo fanno delle particelle unicellulari. La partenogenesi esiste. Quindi, come principio naturale sussiste la possibilità che una creatura generi un'altra creatura senza relazione sessuale. No, quello è ermafroditismo. No, là è proprio l'autogenerazione. La partenogenesi, ve la potete andare a ricercare, esiste in natura. Quindi non è un principio fuori dalla grazia della ragione, c'è una ragionevolezza. Ora, il problema è l'applicazione al concetto dell'uomo. Perché l'uomo non si genera per partenogenesi. Noi non ci riproduciamo per partenogenesi. Quindi noi non ci riproduciamo. Ma se noi vogliamo essere razionali al 100%, noi non siamo nemmeno creati da Dio. O no? Se io voglio essere pienamente razionale, tanto non è vero la partenogenesi, quanto non è vero il fatto che l'uomo sia stato creato da Dio. Quindi se lo vogliamo mettere su un piano di ragionevolezza, sono tutte e due irragionevoli. E sono tutte e due mitologiche. Se è mitologica la verginità di Maria, è mitologica pure la creazione dell'uomo, perché sono tutte e due realtà mitologiche. Quindi se dobbiamo partire dall'analisi di una categoria di fede, allora io comincio a ragionare con voi. Ma se voglio pensare che con la ragione posso sondare ogni realtà, con questo non mi trovate più, non ci troviamo più. Perché non tutte le realtà sono suscettibili della ragione, a partire dalle relazioni. A partire dalle relazioni. Quindi è tanto mitologica la verginità di Maria, quanto mitologico il fatto che Dio abbia creato il cielo e la terra. È tanto mitologica l'una quanto l'altra. Poi, detta questa cosa, sulla verginità di Maria non faccio carte. Non vergine sempre, prima, durante e dopo, di più anche dopo. Anche dopo. Niente protovangelo di Giacomo, Vangelo canonico, niente protovangelo di Giacomo. Perché il Vangelo canonico è molto chiaro su questo passaggio. Gesù è figlio di Maria, capitolo 6 del Vangelo di Marco. Non è figlio di Gesù, di Giuseppe. Luca dovrà correggere al capitolo 4 del Vangelo di Luca, perché l'espressione Gesù figlio di Maria non va bene. Perché è un'espressione che fa problemi. Perché mette in crisi la paternità di Gesù. E quindi Luca, per salvare la buona fama di Gesù, deve dire Gesù figlio di Giuseppe, il falegname, capitolo 4. Però questa correzione non vi piace. Questa correzione va bene, non è correzione, è detto bene. Perché poi Luca ha detto la verità. E invece Marco, che è il Vangelo meno mitologico, al capitolo 6 dice che Gesù è figlio di Maria. Che nella cultura ebraica è proprio l'abominio delle genti. E infatti Luca lo sa. E quindi Luca corregge, capitolo 4. Perché dire che un figlio è figlio di madre i suoi fratelli non sono Giacomo e Giuseppe, non sono tra di noi, e le sue sorelle non sono con noi. Poi leggo Marco 15:40 e leggo che Maria, presso la croce c'era Maria, madre di Giacomo e Giuseppe, ma non madre del Signore. Non c'è scritto madre del Signore. Poi vado a leggere Giovanni, Maria di Cleofa e Maria sua madre. E leggendo Giovanni, Maria viene affidata ad un discepolo. Quindi Giovanni chiude la polemica sugli altri figli di Maria, perché non si parla di figli di Maria nel Vangelo. Di figli di Maria si parla nel Vangelo? Vieni Gigi, dove si parla di figli di Maria? Perché io non l'ho letto.
A proposito di questa citazione, no? Sotto la croce. Allora, siccome Gesù a un certo punto dice che i suoi fratelli, le sue sorelle non sono quelli là di carne, no? Ma sono i suoi discepoli, quelli che stanno con lui, allora chiaramente figurati se Gesù affidava ai suoi fratelli, quelli di carne, la sua madre, è chiaro, l'ha affidata agli apostoli.
Ma vedete che voi applicate un principio di opposizione e di esclusione, perché questo è un principio ragionevole ma non è un principio inclusivo. Gesù non ha detto che quelli non sono sua madre e i suoi fratelli. Questo io non lo leggo da nessuna parte, questa è una deduzione che fate voi. Io non vedo esclusione della madre e dei fratelli, io vedo, posso vedere anche un'inclusione. Dov'è l'esclusione? Chi sono mia madre? Chi sono i miei fratelli? Mia madre e i miei fratelli sono coloro che fanno la volontà di Dio. Da quale passo del Vangelo deduco che la madre e i suoi fratelli non facessero la volontà di Dio? Cioè, perché questa frase esclude la madre e i fratelli? Io vedo più il principio inclusivo per dire mia madre e i miei fratelli sono pure, però voi lo traducete per esclusione, allora applicate lo stesso concetto però anche ai due ladroni sulla croce. Se il principio è di esclusione, lo stesso criterio ermeneutico, applicatelo pure ai due ladroni sulla croce. Uno entra nel regno dei cieli, l'altro, quindi, per esclusione, deve andare all'inferno. È lo stesso criterio, è lo stesso concetto esegetico. Quindi che significa? Figurati se l'affidava ai suoi fratelli. Giacomo è fratello del Signore, viene chiamato così anche nella lettera di Giacomo. E Giacomo è con Cefa, lettera ai Galati. Quindi non è che Gesù, se Giacomo è fratello di Gesù e si chiama fratello del Signore, dove sta scritto che Gesù ha escluso i suoi fratelli dalla comunità apostolica? Se Giacomo è il fratello del Signore, ed è l'unico nome di cui ho certezza, dal Vangelo di Marco, e dalle lettere. E quindi Giacomo non è stato escluso. Se è il fratello del Signore è quello, non è stato escluso dalla comunità apostolica. Quindi doveva essere affidato a questo Giacomo, se Giacomo era un figlio di Maria. E perché non l'affida a Giacomo, l'affida ad un altro discepolo? Giacomo, fratello del Signore, è Giacomo l'apostolo, secondo la tradizione paolina e secondo la tradizione della lettera di Giacomo. Perché Giacomo non se l'è presa con sé la mamma del Signore? Questo è un problema. Seconda cosa, non riesco a capire il passaggio escludente. Quello non lo capisco perché il testo non esclude la madre e i fratelli. Dice: chi sono mia madre, chi sono i miei fratelli? Mia madre e i miei fratelli sono coloro che fanno la volontà di Dio. Non riesco a vedere il principio di esclusione se non come un passaggio esegetico successivo e quindi ideologico. Non c'è il principio di esclusione. No, al di là dell'esigesi diversa, c'è un passaggio successivo che poi è una scelta di interpretazione. Sulla verginità di Maria non capitolo e non vengo a patti per il semplice passaggio che vi ho detto prima. Se Maria non è vergine, Gesù è una vittima. Questo per me è il problema ermeneutico.
Non è nato un problema di
trascrizione per questa lettera. Lasciamo stare. No, al di là della vergine. No. La 70 è chiara. La 70 prende Parthenos. Ho capito, Alma, ma la 70 prende Parthenos. E il testo greco cita Parthenos. Ma non faccio riferimento a quello. Io non ho fatto riferimento alla profezia di Isaia e non l'ho mai citata. Perché per me quello non è il capo esegetico fondamentale, la profezia di Isaia. Perché so che nella profezia di Isaia nascerà da vergine problematico. E non pongo su quello la questione. Matteo dice chiaramente che i due non vivevano ancora insieme e lei si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Luca chiarisce ancora una volta: lo Spirito Santo non scenderà su di te, non conosco uomo. Quindi là il passaggio non si pone. Quindi là veramente è come dire, sì però no, questo è mitologico. Allora qua non è più esegesi, è ideologia. Dimmi, Renato. Non lo so. Non lo so, secondo la Bibbia devo rispondere, non lo so. È chiaro, non si sarebbe stato cambiato, cambiamento.
Non sarebbe.
Benissimo, però... Però ti trovi... Però aspetta, Renato, ho capito quello che dici. Dobbiamo chiudere, Renato, aspetta.
La Chiesa dobbiamo... d'Europa, nel Consiglio delle Chiese, non
c'entrava, oggi c'è. È chiaro. Renato, però quello che ti voglio dire è che, chiudendo, è questo. Ai tempi di Gesù avevano conoscenza del fatto che i figli nascessero dall'unione di un padre e di una madre. Quindi qua non si tratta di una conoscenza scientifica che è avanzata. Che Gesù sia nato da una madre vergine non è che non lo sapevano perché non lo sapevano per scienza, perché lo sapevano bene che se un uomo e una donna stavano insieme a letto concepivano un figlio. Quindi qua non c'è evoluzione scientifica, questo è un chiaro concetto che a quei tempi sapevano. E quindi in questo caso, al di là dell'evoluzione scientifica, là si dice che Gesù è nato virginalmente perché lo sapevano che i figli si facevano con papà e mamma. Quindi questo non è il caso di un'evoluzione di consapevolezza scientifica, per cui io oggi so che i figli nascono da papà e mamma, allora non lo sapevano e quindi dicevano che nascevano per opera dello Spirito Santo. No, allora lo sanno bene, perché il caso del concepimento del Battista viene spiegato in maniera totalmente e radicalmente diversa. Quindi qua non è una questione di acquisizione di consapevolezza. Se Dio non ha creato il cielo e la terra, allora Maria non è vergine. Se lo volete applicare sul criterio di ordine mitologico, mito è la creazione, mito è la verginità di Maria. Termino sul prologo lucano: è un mito? No, non lo direi mai, perché per dire mito dovrei avere delle acquisizioni di ordine storico che io non ho possibilità di avere attualmente. Quindi dire che il racconto di Luca è un mito perché non corrisponde alle mie categorie razionali significa rientrare nel concetto che anche la creazione è un mito perché non rientra nelle mie categorie razionali e non è sottoponibile alla mia ragione. Detto questo, vi voglio bene, buon Natale, ci vediamo, fate i bravi. È chiaro, è chiaro.